congiura dei giudei contro Gesù. La ragione addotta dai sacerdoti per condannare Gesù è che, se lo si lascia vivere, tutti crederanno in lui come il liberatore e lo seguiranno, dando così ai romani il pretesto di intervenire con le armi e di distruggere la nazione. Ma mentre tutti parlano esagerando le cose, si alza Caifa, il capo di quei politicanti, il quale, dopo aver rilevato con aria di superiorità il poco valore del giudizio dei presenti, conclude che il principale motivo per far morire Gesù è questo: è utile per il bene comune. Non si deve badare, gli dice, né alla giustizia né alla legge. Si deve fare quello che più conviene a noi. Appena ha pronunciato queste parole, tutti si arrendono al suo parere e con falsi pretesti di zelo si stabilisce la triste ed ormai inevitabile congiura. Si deve considerare come, nel deliberare in questa causa, i giudei mettano da parte il timor di Dio e badino soltanto a interessi e a riguardi umani. Se costoro avessero indagato la verità, avrebbero dovuto riconoscere che Gesù era il Messia da tanto atteso. Ma, accecati dalle proprie passioni, lo rifiutano e cospirano contro la sua vita. E proprio per questo essi perdono i beni temporali ed eterni. E non faccio anch'io lo stesso. Quando sono dominato da qualche passione, mi pare di aver sempre ragione in tutto. Ogni possibilità apparentemente favorevole al mio amor proprio diventa per me una ragione convincente. Così pecco ogni volta che cerco quello che soddisfa il mio egoismo. Quindi, giudicando vantaggioso per me ora un puntiglio, ora un piacere, ora un meschino interesse, veramente mi rendo responsabile della morte del Figlio di Dio. Amo troppo me stesso, perché amo ancora di più le comodità e le soddisfazioni della vita terrena. È il mio amor proprio il peggiore dei miei nemici, perché mi illude e mi acceca e resta con me dovunque io vada. Ma dove sono, mio Dio, il mio discernimento e la mia fede, quando ritengo che un vano piacere sia più vantaggioso per me della tua grazia e della mia salvezza eterna? A nulla può giovarmi ogni gioia terrena se offende te e danneggia la mia anima. Mi procurerebbe solo un momentaneo piacere sulla terra, ma poi mi farebbe soffrire eternamente. Dammi, mio Dio, uno spirito retto, cauto e forte, affinché io possa essere guidato da questa grande verità. Devo sempre cercare e trovare il meglio solo in te. Mio sommo bene, mio tutto nel tempo e nell'eternità. Rifletterò sulle cose per cui provo trasporto o avversione, poiché è facile che in questo mi sbagli. Dio giudicherà le false opinioni che io, spinto dagli istinti, creo a modo mio. Devo attenermi invece a principi sicuri e formarmi una coscienza delicata. Quel convegno dei capi della sinagoga, come aveva predetto il profeta, non era che una riunione di malvagi contro la vita del Signore e Salvatore del mondo. Tuttavia in esso non fu deciso nulla che non fosse stato prima decretato in cielo. Caifa disse che era opportuno che morisse un uomo solo per la salvezza di tutto il popolo, e la stessa cosa era stata appunto stabilita dai disegni eterni di Dio. Poiché tutti i figli di Adamo erano stati per sentenza divina condannati alla morte, non c'era altro mezzo per liberarli e salvarli se non quello che un uomo Dio morisse per loro. Caifa parlò veramente con intenzioni perverse, ma la sua malizia servì agli alti disegni della sapienza divina, affinché si compisse ciò che era stato stabilito nell'eternità. Considera, anima mia, come Gesù conoscesse tutto, sia quello che gli uomini congiuravano contro di lui, sia ciò che era stabilito in cielo. Vedi con quale sottomissione egli si sia umiliato ad adorare la giustizia di Dio nell'ingiustizia degli uomini, esercitando così il suo cuore nelle più sublimi virtù. È un esempio meraviglioso che io debbo imitare. Alle volte mi rattristo, mi lamento e mi indispettisco solo perché si mormora contro di me, mi si fa qualche torto o mi si presenta qualche avversità. A comportarmi così sono spinto dal mio amor proprio, dalla poca fede e dallo scarso fervore che mi impediscono di elevarmi con lo spirito a considerare che tutto avviene per una giusta e segreta disposizione di Dio. Mio Dio, Signore e Maestro di tutte le virtù, imprimi fortemente nell'anima mia questa verità di fede. La tua giustizia e la tua misericordia vanno adorate in tutto ciò che tu hai disposto. Ora propongo di umiliarmi davanti alla tua onnipotenza e di sottomettermi in tutto alla tua santissima volontà. Purtroppo temo che mi manchi la costanza nel mantenere il mio proposito. Conosco la mia fragilità per una lunga serie di tristi esperienze, ma soccorrimi tu, o Dio, con la forza del tuo aiuto. Fa che in tutto ciò che mi capiterà di disgustoso, di insopportabile e di doloroso, io riconosca la tua volontà e mi adegui ad essa con devota umiltà. Infondi in me la certezza che ogni tribolazione proviene dalla tua bontà e dalla tua misericordia. Solo in queste io desidero porre una totale fiducia per sopportare tutto con virtuosa pazienza, anche se nelle tribolazioni dovessi lasciare la vita. Ad imitazione di Gesù trarrò il bene dal male, amerò chi mi odia, pregherò per chi mi offende, benedirò il Signore in ogni contrarietà. Gesù alla cena di Betania. Per darci santi insegnamenti, Gesù ha voluto che nel racconto della sua passione fosse inserito quanto fece la Maddalena in suo onore alla cena di Betania, 6 giorni prima della sua morte. Quella Maddalena, che prima fu peccatrice e poi penitente, ora sparge un vaso di balsamo sulla testa e sui piedi del Salvatore. Consideriamo il significato di questi gesti. Secondo i commenti dei santi padri, nella testa di Gesù riconosce la divinità e nei suoi piedi l'umanità. E dimostrando con l'unzione del capo di amare Dio e con quella dei piedi di amare il prossimo, ella ci indica che in questo consiste la perfezione cristiana. La Maddalena è stata la prima ad onorare in anticipo la morte infamante di Gesù, prevenendo tutti nell'ungere il suo corpo col balsamo, come si faceva ai grandi personaggi prima di seppellirli. Molti la rimproverano di non avere giudizio, perché spreca tanto balsamo prezioso. Ciò nonostante, con generoso coraggio, continua in quell'opera buona, senza badare né alle male lingue né al giudizio degli uomini. A lei basta sapere che il Maestro la gradisce. Per questo Gesù ha disposto che in ricompensa del suo amore ella sia onorata per sempre in tutto il mondo. La Maddalena mi offre un ottimo esempio da imitare. Questa santa si ritiene felice per aver avuto il privilegio di ungere Gesù. ma non posso farlo anch'io ogni volta che lo desidero. Il capo di Gesù si unge compiendo atti di amore verso Dio e i piedi facendo opere di carità verso il prossimo. Nulla mi impedisce di agire in questo modo. Mio Dio, conosco il mio dovere e potrei anche farlo, ma non ci riesco. Nella meditazione propongo più volte di dedicarmi totalmente al tuo amore e alle opere di misericordia verso i fratelli. Ma quando mi si presenta l'occasione di metterlo in pratica, mi sento debole e vile. Predomina in me l'amor proprio e il rispetto umano, e ad ogni piccola difficoltà tralascio tante opere di pietà e di carità. Quante volte, per non dispiacere alle persone del mondo, rinuncio a piacere a te, Gesù mio. Prima che la Maddalena ungesse con il balsamo il tuo corpo, tu avevi già unto il suo cuore con la grazia dello Spirito Santo. Santa Maria Maddalena, intercedi per me ed ottienimi la grazia di avere sempre uno spirito forte contro ogni rispetto umano, perché io voglio vivere per Gesù. Il mondo dica pure ciò che vuole. Dio solo sarà il mio aiuto e tutto il mio bene. La Maddalena non rispose a chi la biasimava. Per questo Gesù la difese. Così egli avrà cura anche di me, se avrò pazienza ed umiltà nel sopportare coloro che mi calunniano. Uno di coloro che criticano la Maddalena è Giuda, il quale, avendo in consegna le elemosine per il mantenimento della famiglia apostolica, ed essendo solito rubarle, freme di rabbia per non aver avuto in consegna anche quel balsamo, che avrebbe potuto vendere a caro prezzo e quindi appropriarsi di buona parte del ricavato. E fin da quel momento comincia a progettare il tradimento di Gesù, per rifarsi del furto progettato, ma non riuscito. Qui vediamo come lo stesso balsamo, che per la Maddalena era stato un mistero di santità, sia per Giuda motivo di malvagità. Egli si serve per dannarsi dello stesso mezzo che lei aveva utilizzato per salvarsi. Quello sventurato non comincia ora a perdersi perché è già abituato al furto. Ed è a causa di questo vizio, contratto per avidità di denaro, che non inorridisce al pensiero di tradire il suo maestro. Ma dobbiamo osservare anche come si comporta Gesù, che conosce tutta la malizia di Giuda. Egli non lo scaccia per questo dal collegio apostolico, né respinge la sua compagnia, ma lo sopporta con pazienza e con dolore. Che cosa dobbiamo imparare dall'esempio di Giuda e da quello di Gesù? Troppe cose io uso per offendere Dio, mentre dovrei farle servire come mezzi per onorarlo. Come mi servo del mio corpo e dell'anima? Io vivo veramente in uno stato di grande disordine. Mio Dio, tutto in me dovrebbe emanare profumo di virtù e di buon esempio per il mio prossimo. Invece, provoco disgusto per la mia malvagità. Gesù mio, se non merito di amarti come la Maddalena, concedimi almeno la grazia di non tradirti come Giuda. Fammi conoscere la mia passione dominante e aiutami a mortificarla, affinché non diventi per me un mezzo di perdizione. Spero nel tuo aiuto e do fiducia che la mia speranza non sarà delusa. Tu, mio Salvatore, tra i tuoi apostoli, hai voluto averne uno che, amareggiandoti continuamente, ti desse l'occasione di esercitare la pazienza. Io imiterò questo esempio quando dovrò convivere con persone antipatiche e fastidiose. O Gesù, quali estremi tra te e me? tu che sei il santo sopporti Giuda, uomo diabolico. Ed io, che nei miei tanti difetti ho bisogno di essere compatito e sopportato da tutti, so accettare solo coloro che mi vanno a genio. Vedo dappertutto antipatie, avversione, attenzioni indiscrete, e per ogni poco mi scandalizzo e mi turbo. Vorrei che gli altri si adattassero al mio umore, quando io non so adeguarmi a loro. Com'è orgoglioso ed inquieto il mio spirito. Gesù dolcissimo, insegnami tu a sopportare il mio prossimo senza finzioni, ma con sincera carità cristiana e per amore di Dio. Riterrò più utile trattare con amore chi mi è poco gradito che fare dure penitenze corporali. È un grande merito sopportare tutti con pazienza per mantenere la carità fraterna. Entrata di Gesù in Gerusalemme. Sapendo che è prossimo il tempo della sua passione, Gesù vuole avvicinarsi a Gerusalemme, il luogo predestinato alle sue sofferenze, affinché si veda che egli ama e cerca spontaneamente il patire. Già altre volte era entrato in quella città, mai però con tanta solennità da essere accompagnato trionfalmente con festosi Osanna. Non c'è alcun mistero. Gesù va a Gerusalemme con gioia, perché è giunta l'ora in cui dovrà patire e morire. E quanto più si avvicina al tempo di compiere sulla croce la redenzione del mondo, tanto più si accende nel suo cuore l'ardore della carità. Notiamo come in questo viaggio il contegno di Gesù sia maestoso ed insieme umile. Egli non giunge su un cocchio dorato, non viene vestito di porpora e con un gran seguito di schiavi, ma in abito povero e sopra un asino di poco valore, perché non cerca di essere temuto come potente, ma di essere amato come re mansueto. Le folle adornano le strade, cantano inni di lode, portano rami d'olivo per indicare che aspettano un re pacifico. Basta osservare la modestia di questo re per comprendere la mitezza con la quale egli viene, non per opprimere, ma per sollevare e salvare i suoi sudditi. Ammiriamo la sua carità e la sua umiltà. Perché, o buon Gesù, vuoi affrettare il tempo che ti porta verso gli oltraggi, i flagelli, le spine, la croce? Non mi stupisco che i martiri abbiano abbracciato con gioia il supplizio, perché essi soffrivano per amor tuo. Ma tu, per chi vai a patire? La fede mi dice che ci vai per me, e questo non può non meravigliarmi. Infatti non posso proprio capire perché tu vada incontro alle sofferenze pieno di gioia e di premura per una creatura ingrata e ribelle come me. Poiché io sono così restio a soffrire per amor tuo, sono confuso nel vedere che sei tanto generoso nel patire per amor mio. Mentre ti vedo arrivare seduto sull'asinello, mi sembri un maestro sulla cattedra che viene ad insegnarmi l'umiltà. Tu vuoi farmi capire che nonostante tu ci voglia tutti salvi, in pratica si salveranno soltanto gli umili. Ti benedico e ti ringrazio, mio Gesù, perché desideroso della mia salvezza non ti accontenti di mostrarmi l'umiltà, ma vuoi anche suscitarla in me con l'esempio. Tu, onnipotente Signore, che hai tanta cura di uno solo come di tutti, aiutami nella mia profonda miseria, affinché mentre mi sforzo di essere umile, non mi capiti di insuperbirmi per qualche mio piccolo successo. Motivo d'umiltà sarà per me il non sapere se amo davvero Dio e se sono veramente umile. Talvolta mi pare di avere qualche sentimento di umiltà e di amore, ma chissà che non sia il mio amor proprio ad ingannarmi. Quando Gesù operò il miracolo della moltiplicazione dei pani, le folle avrebbero voluto acclamarlo re, ma egli, rifiutando tale onore, fuggì e si nascose. Ora invece gradisce gli applausi della gente, perfino quelli dei fanciulli che gridano proclamandolo re della vera stirpe di Davide. E non solo ne ha piacere, ma addirittura rimprovera i principi della sinagoga, perché invidiosi non sopportano quella lode, confermando così di essere un vero re. Gesù è un re che teme di essere proclamato tale, perché non spetta agli uomini conferirgli questa dignità, ma semplicemente riconoscergliela, visto che già la possiede in quanto è figlio di un padre che è re non umano ma divino, non terreno ma celeste, non temporale ma eterno. Perciò gode di quelle acclamazioni innocenti che nascono dalla luce della fede per cui è creduto il vero Messia che viene a salvare il mondo. Come alla sua nascita gli angeli avevano fatto festa cantando gloria, così ora che va a morire gli uomini lo acclamano e lo riconoscono salvatore, poiché, usando le espressioni di Davide, lo pregano che si degni di salvarli. Questa solenne comparsa di Gesù in atteggiamento da re era già stata predetta quando il profeta aveva invitato Gerusalemme ad andargli incontro per accoglierlo. Dobbiamo quindi pensare che lo stesso invito sia rivolto anche a noi. Anima mia, Gesù viene anche a te con maestà regale per compiere la tua eterna salvezza. Perché non hai anche tu la semplicità e l'umiltà di quella folla di adulti e di fanciulli per lodarlo degnamente e pregarlo che ti salvi? Anima mia, esci ad incontrarlo con sentimenti di gioia, di umiltà e di fervore. Gesù mio, tu sei il sovrano immortale del cielo e della terra e hai voluto farti re degli uomini, anche se sai perfettamente che questo non è per te un onore, ma una degnazione. Tu, supremo monarca dell'universo, con infinita misericordia sei venuto nel mondo per farmi re e donarmi il regno della tua gloria. Ma per meritarlo io ho bisogno del tuo aiuto. Signore, ripongo la mia salvezza nelle tue mani. Guidami tu, poiché non c'è nessuno all'infuori di te che possa illuminarmi e fornirmi i mezzi opportuni per raggiungere il mio ultimo fine. Io comprendo che se mi salvo ho fatto tutto ciò che si può fare in questo mondo. Se non mi salvo, non ho fatto nulla, nonostante abbia realizzato tante cose nel mondo. Cercherò di far nascere in me un vivo desiderio della salvezza eterna, per corrispondere a quanto ha fatto Gesù per salvarmi.